Do il benvenuto al nostro ospite di Alphaville, Sergio Castellitto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, lei porta in scena al Cinema Teatro di Chiasso domani e dopodomani, quindi sabato 11 e domenica 12 di febbraio, Zorro, un eremita sul marciapiede, uno spettacolo tratto da un libro breve pubblicato tra l'altro nel 2004 da Margaret Mazzantini e che dunque torna in teatro, insomma, dopo quasi un ventennio. Allora, noi sì, vorremmo proprio partire dal suo personaggio, no? Vagabondo, questo vagabondo che riflette anche un po' la precarietà di tutti noi, no? Quello che chiunque di noi potrebbe diventare. Ecco, chi è il suo Zorro e perché questo nome, Sergio Castellitto?
Ma è in fondo Zorro è un grande sconfitto, ma diciamo così, sconfitto in tutte le competizioni varie che la vita ci impone nei rapporti di lavoro, di amicizia, di amore e così via. Non lo è sul piano della dignità personale. Un uomo che racconta la sua storia che come dire è ascrivibile in fondo alla storia di ognuno di noi, un uomo che aveva tutto quello che la normalità, la cosiddetta normalità ci offre, una vita, una famiglia, un lavoro, legami sentimentali, legami d'amicizia e per una serie di circostanze caratteriali, fatali, psichiche e quant'altro perde tutto. Perde tutto, perde tutte le sue certezze, ma come dice egli stesso nella pièce, non perde la dignità e ritrova sulla strada, nella solitudine della strada, dell'errare senza meta, ritrova in qualche modo la possibilità di avere una specie di osservatorio molto particolare, molto, molto interessante sulle vite degli altri, sulla vita dei cosiddetti appunto normali, che lui chiama scherzosamente cormorani. È chiaro che racconta tanta esistenza, tanta emotività, però devo dire che insomma, il successo che per fortuna lo spettacolo ha, dove, insomma, fino adesso dove l'abbiamo sempre rappresentato, in qualche misura mi dà la certezza che era giusto e necessario rimetterlo in scena questo personaggio.
E possiamo dire per quanto riguarda il testo, no? Quindi parliamo di sceneggiatura, che appunto lei dice non si autocommisera, no? Non si autocommisera, no. Ma oscilla un po' fra il dramma e la clownerie. Ci sono due registri che vivono in questo modo nella vita di Zorro, sì?
Sì, assolutamente. Se sai, appena si parla di Clochard, si parla naturalmente, questo è presente ed è tangibile, di dolore, di solitudine, di abbandono e così via. Però c'è anche un controcampo fatto di fantasia, di immaginazione e in qualche misura di libertà. Diciamoci la verità, ognuno di noi, noi come si dice normali, come si dice cormorani, come si chiama lui, chi di noi non ha avuto una volta nella vita il desiderio di disancorare da tutte queste regole, conformismi, abitudini, relazioni, lacci e legacci che ci tengono appunto insieme dentro questa costruzione della nostra esistenza quotidiana. Quindi in questo senso anche l'artista, no? Margaret dice una cosa molto divertente, l'artista in fondo è un clochard che ce l'ha fatta, perché ha potuto usare le armi dell'immaginazione, della fantasia, però l'artista e l'attore in particolare è un uomo che erra, che gira per le città, che incontra le persone, incontra mondi, pubblico diverso ogni sera, realtà, emozioni e così via. Insomma, in questo senso è un grande privilegio.
Certo, e a proposito di vagabondaggio, no? Anche dell'attore, come diceva lei, quest'idea di scelta, no? Che emerge dallo spettacolo, una scelta, una condizione subita, che cosa emerge dal legame?
Beh, certamente è una condizione subita, ma sotto la quale lui non vuole soccombere. E quindi dall'averla subita quell'esperienza e quella scelta, dall'averla subita, lui riesce in qualche modo a recuperare una possibilità, una possibilità che passa attraverso. In fondo Zorro si chiama Zorro perché semplicemente perché Margaret gli ha voluto dare un nome di eroe, diciamo così, ma non ha nessuna relazione con lo spadaccino. In fondo, in questa sua vita, come dire, d'abbandono e di povertà, lui, la sua felicità, il suo sogno quotidiano lo vive.
E quindi lui trasforma in fondo questa serie di privazioni in una sua chance di vita, in una sua seconda vita.
Esattamente, in una serie di possibilità, anche perché, cito sempre l'autore perché è molto significativo, nella prefazione appunto l'autore dice: perché in ogni vita ce n'è almeno un'altra che noi non sapremo mai, se a quel bivio invece di andare a destra fossimo andati a sinistra, se in quell'incontro invece di lasciarci fossimo stati insieme, la nostra vita forse sarebbe stata un'altra. Quindi in ogni vita di ognuno di noi ce n'è almeno un'altra nascosta, e che soltanto il teatro, soltanto il cinema, soltanto la rappresentazione può come dire far vivere.
E quanto la scenografia è essenziale, no? Una panchina, un guinzaglio, un cappello, anche questo ci racconta molto del mondo di Zorro.
Assolutamente, io volevo assolutamente una scenografia essenziale, direi povera in qualche misura, dove i segni sono illuminati dalla bellezza delle luci innanzitutto, e poi i segni sono in qualche modo simbolici. Soltanto il teatro ti offre la possibilità di mettere in scena un simbolo che è in qualche modo leggibile da tutti. Sono molto, molto, molto felice dell'essenzialità, anche perché quel vuoto occupato soltanto da pochi elementi, quel vuoto di quella scena, in realtà ce l'ha una scenografia enorme, quasi ingombrante per certi versi, ed è quella delle parole.
Certo, quindi l'importanza al testo, alla sceneggiatura. E lei diceva, Sergio Castellitto, che torna a teatro dopo tanti anni, e ne sono trascorsi insomma quasi 20 dalla prima messa in scena di Zorro. Ecco, sì. Lei come si ritrova in questo periodo, no? A tornare a rappresentare Zorro? Sarà lei stessa un'altra persona, un altro attore con un altro spessore, sì, un'altra esperienza?
Certamente sì, però è un testo ed è uno spettacolo che mi impone ogni sera di essere, come dire, attento a farlo. Infatti io mi emoziono e mi diverto molto ogni sera a farlo, proprio perché riconosco, sento l'onda dell'energia del pubblico che quella sera sta vedendo, e quindi non c'ho nessun tipo di atteggiamento impiegatizio. Io ogni sera cerco di fare una prima, in qualche modo, ed è l'unico modo per non soccombere a certe volte alla noia che, no, l'attore stesso, come ognuno di noi, vive durante il suo lavoro. Non c'è niente di più deprimente di un attore a cui non va di recitare.
Quindi l'entusiasmo che non l'ha mai lasciata, naturalmente.
L'entusiasmo non mi ha mai lasciato, anzi devo dire che questo soltanto il teatro te lo offre. Poi voglio dire soltanto una cosa: 20 anni fa l'abbiamo messo in scena con Margaret, e poi questo testo mi è ricapitato fra le mani durante il lockdown, durante la tremenda esperienza del Covid e del lockdown, e proprio leggendolo, rileggendolo casualmente dopo tanti anni in quella solitudine, mi sono accorto che in fondo il Covid e tutta quell'esperienza una cosa ce l'avevano fatta subire e una cosa ce l'hanno insegnata: di fare i conti con la propria solitudine, in qualche modo, no?
Certo.
E questo è un racconto sulla solitudine, però c'è dentro anche, come dire, uno sberleffo.
Che lo sberleffo è quello di farsene, di approfittare di questa solitudine, di renderla qualcosa,
certo,
di costruttivo, di non subirla.
Esatto.
Non subirla. E cosa dirle? Grazie molte, Sergio Castellitto. Grazie
a lei, grazie
della disponibilità. Lei sarà protagonista domani e dopodomani al Cinema Teatro di Chiasso con Zorro.
Sarà un piacere, perché è la prima volta che vengo a Chiasso.
Ah, è la prima volta che viene a Chiasso.
Sì,
bene,
sì,
sarà,
sì.
Sarà contento, conosciamo bene il teatro. Zorro,
grazie.
Zorro, un eremita sul marciapiede. Grazie molte a lei, Sergio Castellitto.
Grazie, a presto, grazie a tutti.
Nothing until my baby comes home. As long as baby must roam, I promise him I'd wait for him till even Hades froze. I'm lonesome, heaven knows, but what I said still goes. No love, no nothing, and that's a promise I keep. No fun with no one. I'm getting plenty of sleep. My heart's on strike, and though it's like an empty honeycomb. No love, no sir, no nothing till my baby comes home.
Debbie Moore, No Love, No Nothing, e siamo all'ultima puntata della serie Le parole dell'economia. Oggi c'è Luigino Bruni, che è economista, saggista, giornalista italiano, storico del pensiero economico, e lui si interessa da anni di filosofia e di teologia, quindi non stupisce che come termine abbia scelto spiritualità, ultimo termine del dizionario delle parole dell'economia. Sentiamo.
Le parole dell'economia.
La parola che ho scelto per il nuovo anno è spiritualità. Siamo dentro un'immensa carestia di spiritualità, una nuova forma di povertà, di miseria, che da qualche decennio invade il mondo. Abbiamo infatti ottenuto risultati straordinari nel foro esterno della nostra civiltà. Pensiamo alla tecnica, alla medicina, all'economia, alla scienza, all'astronomia. Abbiamo raggiunto risultati straordinari su questi fronti, ma nel foro interno, cioè nell'anima, siamo regrediti di secoli, se non di millenni. E così ci siamo accorti che l'Homo sapiens postmoderno è un alfabeta spirituale di ritorno. Eppure sappiamo da Max Weber e da molti altri studiosi che il capitalismo è nato da uno spirito cristiano e biblico. Ma poi il figlio, cioè il capitalismo, ha divorato suo padre, lo spirito. Ma senza la spiritualità, senza una capacità di vita interiore, la depressione diventa la pandemia globale. Le persone non riescono a cooperare, quindi le imprese a produrre, né la democrazia a funzionare. Perché la nostra civiltà, per fare i suoi miracoli economici e civili, ha consumato un patrimonio di capitale spirituale fatto di pietà popolare, di preghiere, di virtù, di storie, di capacità che le nostre nonne, i nostri nonni avevano appreso per osmosi dal loro tempo, che li rendeva molto resilienti e molto capaci nell'affrontare una vita dura e molto difficile. Questo patrimonio è stato usato, consumato dalle imprese, dalla politica, per fare i miracoli che ha fatto. Ma questo mondo capitalista, il nostro tempo consuma il capitale spirituale ma non sa riprodurlo al suo interno. E allora è sempre più urgente che le chiese e le religioni e chiunque abbia una visione grande e globale della vita, ideale, che queste realtà lascino i loro recinti sicuri, le loro comfort zone di consumo sacro e di opere sociali e aiutino il mondo, i giovani in particolare, a ricostituire un nuovo capitale spirituale. Perché il capitale spirituale, un vero capitale, è la casa di tutti i capitali di una società. Senza questo capitale tutti gli altri capitali vagano nomadi, esposti ad ogni pericolo. Ma per ricreare capitale spirituale c'è bisogno di un coraggio che ancora non c'è, di lasciare il basso cabotaggio delle certezze teologiche e religiose di ieri e inoltrarsi nel mare aperto e ignoto delle nuove narrazioni, perché quelle che abbiamo sono troppo legate a registri simbolici premoderni e quindi in quanto tali incomprensibili dalla quasi totalità della popolazione di oggi. Certo, ci possiamo accontentare di custodire ciò che resta, di rinchiuderci in roccaforti religiose ed etiche e così trasformare la fede in un mausoleo di cose venerate ma morte. Però possiamo fare anche qualcosa di più e di diverso, perché ogni fede è viva se crede nello spirito di domani almeno quanto ha creduto in quello di ieri. I giovani, lo vediamo in tutto il mondo, le giovani stanno facendo cose splendide in questo periodo. Stanno già scrivendo brani del nuovo capitale spirituale, ma da soli non ce la faranno. Hanno un bisogno vitale anche dell'eredità spirituale della civiltà precedente, del patrimonio hanno bisogno, patres munus, il dono dei padri, un patrimonio dal quale rischiano seriamente di essere esclusi per mancanza di adeguati codici interpretativi. Come diceva Ivano Fossati in una canzone molto nota, dire parole d'amore in una lingua morta. Questo è il rischio che corrono oggi le religioni e le fedi. Perché le parole, le emozioni, le lacrime, le indignazioni, le speranze del loro mondo sono sempre più distanti dalle nostre. Quindi c'è bisogno urgente di una nuova narrazione delle religioni e della spiritualità. È ora di mettersi al lavoro. Questo è il mio augurio.
L'augurio di Luigino Bruni, quindi capitale spirituale che è la casa di ogni capitale, quindi per costituire anche i capitali che riguardano l'economia. Davvero delle belle parole queste di Luigino Bruni, che ha concluso la serie dedicata alle parole dell'economia, appunto il tema spiritualità. Vi segnalo ancora che oltre che sui nostri canali e su RSI Play c'è un canale dedicato dove potete trovare tutti gli appuntamenti che riguardano le parole dell'economia. Il sito è facile, rsi.ch/paroleeconomia, tutto attaccato con due E.
Ai Mozambico, dovrei amarti da solo, il vento c'è il canto di un usignolo, chissà da dove arriverà. Ai Mozambico, ginocchia sporche di sale, per ogni canto che scompare, per ogni sorriso che affonderà. Dai, salta, salta qua, dove c'è spazio, il caldo dei corpi ti farà coraggio, e stanotte chissà, terra di Frodo, c'è un sole caldo millenario, e calcio le donne qualcosa di buono. Hai benvenuto amore, in questa terra di speranza, dove il confine è una conquista, e il bene è spesso qualcosa che avanza. Dai, salta, salta qua, novembre sporco, sulla banchina tra i vetri del porto, e stanotte chissà,
Ma come fanno a parlare, farsi capire di notte da soli, di giorno a dormire beato che in tasca il rimedio alla fragilità. Ma dove vanno a lavarsi o a pisciare di notte per strada, di giorno a sporcare che in fondo è soltanto lo specchio della società. Ma quando l'incontro lo sento di nuovo, lo vedo negli occhi, l'eterno frastuono e traffico fioco, il tamburo dell'umanità. E stanotte chissà, arriveranno nella mia città. Quello che ho perso lo inghiotte un grande frastuono, e tutto quello che mi rimane solo un foglio e la voce di un uomo. Rispetterò la terra, sarò un ospite lieve, forse sarò soltanto un'ombra, un'ombra nascosta del mondo che viene. Dai, salta, salta qua, rompi qualcosa, un vetro di sguardi dove il mondo riposa. Qui mai niente è com'è. Ma come fanno a sognare o respirare chi paga le tasse dal fondo del mare, il giusto romantico prezzo di chi ce la fa? Ma come fanno a incontrarsi o ad amare salendo da soli dal culo del mare alle splendide spiagge pulite di questa città? Ma quando l'incontro lo sento di nuovo, lo vedo negli occhi, l'eterno frastuono, battito fioco il tamburo dell'umanità. E stanotte chissà, ci assomiglieremo in fondo a una città. Ai Mozambico, dovrai amarti da solo, nel vento c'è il canto di un usignolo, chissà da dove arriverà.
La voce di Lucio Matricardi, cantautore marchigiano in Mozambico, e ora Eloisa Atti, Mille più mille.
Queste giornate che navigo senza di te cantano un dolce silenzio, ma non mi spavento e sento brividi azzurri di un fuoco lento che non si spegne e non si consuma. Scalda, tutto mi parla di te, bianche parole di neve sospese nei sogni, il prossimo mese saranno fiori che coglierò per te, lontano amore. Non c'è distanza e non c'è nostalgia, e ogni alba che ma se tu batte il cuore so dove sei. il giorno cambia colore e se ne va. Entra la notte alle 100, click. E nel frattempo ballo la strana danza della falena, che a volte muore di luce e mai di pena.
Lei è una cantante e compositrice bolognese, Luisa Atti, ci ha cantato Mille più mille, un estratto dal suo album del 2014, Penelope. Thank you. Il trio denominato The Pool in un estratto da Ride Again, pensate, qui siamo nel 1958. E siamo ora invece, torniamo all'attualità, all'ultima copertina della settimana. Oggi la dedico a qualche riflessione sul tema della mafia, a cui abbiamo dedicato tutto il dossier della settimana. E vi ricordo i nostri ospiti, vale proprio la pena, penso, di andarli a riascoltare, no? Sul nostro sito di Alphaville, ma anche sui altri canali RSI Play e tutti i nostri canali della RSI, il podcast. Insomma, Salvatore Lupo, abbiamo avuto Claudia Campese, Claudio Fava, fra poco Alessandra Dino su Donne, Mafia e Antimafia, e ieri abbiamo avuto Nicoletta Della Valle, la direttrice della Polizia Federale FEDPOL. Un'intervista molto interessante che mi ha colpita particolarmente, forse naturalmente perché ci riguarda, perché riguarda la Svizzera, e ha ribadito che la mafia è presente naturalmente anche in Svizzera, con la criminalità organizzata che riesce ad agire nell'ombra, e ha ricordato non so, che le conoscenze in questo campo sono migliorate, che la mafia è arrivata in Svizzera negli anni 70, è riuscita a espandersi, no? Grazie alla capacità di nascondersi, quindi difficoltà nell'identificare i canali che poi sono quelli della criminalità organizzata. E poi mi ha colpita quando ci ha detto, insomma, è un falso mito che però è molto diffuso, no, nell'immaginario collettivo, dire in Svizzera la mafia non esiste. E sono convinta che sarà capitato anche a voi, magari proprio parlando di mafia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, insomma, beati voi, no, che in Svizzera di mafiosi non ne avete. Ma credo che una volta o l'altra anche a voi sarà capitato di sentirvi dire questo, no? E poi anche il fatto che insomma, non è corretto parlare di mafia, no? Ma di mafie italiane, non la mafia al singolare, tante mafie, poi i settori, l'edilizia, la ristorazione, gli appalti pubblici, l'immobiliare, lo smaltimento rifiuti, quelli più toccati tradizionalmente anche in Svizzera. E poi c'è una cosa che magari noi abbiamo passato un po' in sordina, ma perché bisognerà capire come verrà sviluppata, e magari certamente noi la seguiremo in futuro. E cioè, lei ha detto che ha parlato, no, di questa proposta del consigliere nazionale Marco Romano di introdurre in Svizzera un certificato antimafia per le imprese, e ci ha detto che ora il Consiglio federale questa proposta l'ha accettata, e quindi naturalmente è un passo avanti, presto si tratterà di conoscere la proposta più nei dettagli, appunto, dicevo, magari in una prossima intervista, e poi capire come verrà messa in pratica, che so, le aziende con casa madre per esempio in Italia che partecipano ad appalti pubblici nella Confederazione dovranno poi procurarsi questo certificato antimafia, come si muoverà la Confederazione e quanto sarà utile, no, questo certificato per la lotta contro la criminalità organizzata. Ecco, credo che sia un tema che sarebbe interessante affrontare in futuro, e speriamo di avere presto delle risposte, no? E, che appunto riguardano anche la Svizzera, perché naturalmente è un falso mito, no, dire che noi non siamo, a noi non interessa e a noi la mafia non tocca. Quindi questo certificato antimafia per le imprese che collaborano poi con la Svizzera, e appunto l'ha fatto il consigliere nazionale Marco Romano, bisognerà capire come verrà messo in atto. Non sarà, immagino che non sarà veramente così facile. Allora, nel frattempo, l'ultima intervista l'abbiamo adesso, il tempo di un brano musicale, e perché se vogliamo un altro falso mito quando si parla di mafia è quello di dire che sia riguardi solo gli uomini, no? Quindi non è così, e noi parliamo di mafia, donne mafia, possiamo dire così, con la professoressa Alessandra Dino, che è sociologa, scrittrice, studiosa dei fenomeni che sono legati alla criminalità organizzata mafiosa, e lei è anche ordinario di sociologia della devianza a Palermo, all'Università di Palermo. Quindi il tempo di un brano, nel frattempo io la chiamo e poi la sentiamo.
A vita come ti perdisti, super sacciata lontana cava, o vita come ti perdisti, super sacciata lontana cava, fuia capasso pisci d'oro, un fondo all'umara che se ne va.
da sciata lontana cava. Tu mi dici resta, ti gioco tanto, sciata non si deha. Tu mi dici resta, ti gioco tanto, sciata non si deha. Scinda le sti montagne, cala marina su chiuma va, fuia che passo piscini curamenti, rocchi poi si indesta, fuia picchia lu piscini curamenti, rocchi poi si indesta. A mezzi rocchi, a mezzo all'acqua, chi lucia chiaro giorno che fa. Mezzi rocchi a mezzo all'acqua, chi lucia chiaro giorno che fa. A mezzo tutto sto tempo che scurra, c'è sta un cuore che si deva. A mezzo tutto sto tempo che scurra, c'è sta un cuore che si deva. Sacciata lontana cava, o vita come si perdisti, super sacciata lontana cava, puglia capasso piscidor, un punto all'umare che si ne va, puglia capasso piscidor, un punto all'umare che si ne va, puglia picchia lu piscidor, un punto all'umare che si ne va, dilam 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 dilam.
Ettore Castagna, la sua voce in Tempus Ascurra. E siamo all'appuntamento con il nostro dossier, ultima puntata della settimana dedicata alla mafia. E quando si parla di mafia in genere si pensa a mondo maschile, no? Quando si dice uomini d'onore, una delle espressioni utilizzate per definire chi appartiene, no? Anche se sappiamo bene che naturalmente di onorevole in questo non c'è davvero nulla. E allora noi con l'ultima pagina del dossier di questa settimana vogliamo proprio concentrarci su alcuni pregiudizi legati al ruolo delle donne in Cosa Nostra, una rappresentazione delle donne di mafia che vede sottodimensionata la partecipazione, la loro partecipazione alle attività criminali, mentre è un po' enfatizzata, no, la presenza nella dimensione familiare che poggia poi su valori ritenuti cosiddetti tradizionali, fra virgolette. Insomma, noi vogliamo parlare di donne mafia e antimafia con la professoressa Alessandra Dino, a cui do il benvenuto ad Alphaville. Buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Grazie a lei. Lei è scrittrice, studiosa di fenomeni legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso e anche ordinaria di sociologia della devianza all'Università di Palermo. Fra i suoi libri più recenti ricordiamo A colloquio con Gaspare Spatuzza, un racconto di vita, una storia di stragi, o anche questo Il Mulino 2016, o anche La mafia devota, chiesa, religione, cosa nostra, qui la terza 2014. Allora, professoressa, quali sono la percezione, i luoghi comuni che troviamo e che sono ancora davvero diffusi per quanto riguarda il ruolo della donna nella mafia?
Allora, dobbiamo dire che nel corso del tempo, per fortuna, alcuni degli stereotipi e dei pregiudizi si sono ridimensionati grazie anche agli studi che sono stati fatti. In generale sono studi che sono stati condotti prevalentemente da donne magistrate, donne ricercatrici o altro, quasi che l'occuparsi di donne fosse un elemento di secondo secondo piano, come un elemento di nicchia, come un qualcosa di non grande rilevanza. Quello che è soprattutto all'inizio degli anni 90 ha reso complicata l'imputazione delle donne, tant'è vero che nel 1990 noi avevamo soltanto una donna che era stata denunciata per 416 bis, nel 1995 sono 89, quindi quello che ha portato a questo aumento esponenziale non è tanto il fatto che queste donne da un momento all'altro siano diventate cattive o comunque siano entrate a far parte in maniera organica nell'organizzazione, quanto che è mutato, anche se ancora naturalmente non del tutto, è mutato lo sguardo nei confronti di queste donne. Il pregiudizio in generale era quello che abbiamo trovato anche in alcune sentenze degli anni Ottanta, per i quali i giudici guardavano le donne di mafia come gli uomini di mafia le guardavano, cioè come soggetti inferiori, come soggetti che tutt'al più potevano favorire l'organizzazione, e per l'articolo 384 del nostro codice penale il favoreggiamento, soprattutto appunto se viene compiuto da un familiare, non è un reato, per cui per lungo tempo la mafia ha potuto beneficiare delle donne che non venivano neanche perquisite, per esempio quando andavano in carcere, per una serie di mansioni che invece erano importantissime, da quelle appunto dei processi comunicativi, allo spaccio di droga, alla presenza vicaria sul territorio, per esempio appunto un capo mafia di San Cataldo mentre era latitante diceva alla moglie di andare in giro con la Mercedes per far vedere che lui era ancora presente. Le donne hanno agito per esempio nel consolidare attraverso delle strategie matrimoniali i legami fra le famiglie, e le donne sono state anche utilizzate spesso sono state un po' il biglietto da visita e il vestito buono dell'organizzazione, in quanto per esempio Carmela Minniti, che poi è stata uccisa, che era la moglie di Santa Paola, veniva portata dal marito quando doveva incontrare politici o uomini di affare, perché era una donna piuttosto raffinata e che si presentava bene. Questo dava un senso di impunità anche agli uomini.
Certo, quindi abbiamo capito, hanno potuto, come dire, agire a lungo perché erano accusate di favoreggiamento, che non era così un reato, diciamo, come quello mafioso. E quindi non so lei se la sente di magari farci un esempio, quello che la un esempio concreto, così per mettere a fuoco un'immagine
rispetto a questo dato specifico.
Sì,
ma noi abbiamo per esempio una sentenza del 1983 del Tribunale di Palermo, dove una donna che era stata trovata con un'arma da fuoco in mano, cosa che appunto se fosse successo a un uomo gli avrebbe comportato il reato di detenzione abusiva di arma da fuoco, I magistrati dicono che le donne di mafia, non solo per inveterata consuetudine logicamente derivante dalla concezione conservatrice e maschilista dell'organizzazione, sono state fino ad oggi volutamente straniate dalle imprese e dagli affari di famiglia, ma al massimo si limitava a condividere certi valori, quindi non sono punibili, ma da un punto di vista diciamo penale, ma questi comportamenti sono discutibili, leggo proprio la sentenza, sì, discutibili sotto il profilo morale, e non cadono normalmente neppure sotto i rigori della legge penale, venendo giudicate non punibili. Cosa succedeva? Invece di scrivere che si trattava di una detenzione abusiva di arma da fuoco, partendo dal pregiudizio, che era un pregiudizio ereditato dalla mafia stessa, che le donne comunque dentro quel contesto fossero subalterne, si diceva sì, aveva l'arma, ma l'ha fatta soltanto per favorire, non perché era consapevole.
Certo,
e quindi a quel punto scattava il passaggio dal reato di detenzione abusiva, che avrebbe comportato l'imputazione anche per eventualmente per 416 bis, al reato di favoreggiamento, che nel caso dei familiari non era punibile, e dunque uscivano completamente dalle statistiche.
Dal luogo, sì. Sì, questo c'è abbastanza chiaro. Mi scusi, professoressa, perché vorremmo chiederle, abbiamo davvero diverse domande, perché è molto comunque importante questo ruolo anche, no? Insomma, delle donne all'interno del contesto della mafia. E se noi lo vediamo dal punto di vista della mafia, no? Qui l'abbiamo visto dal punto di vista delle istituzioni, della legge, ma quali sono stati i vantaggi e quali sono, no? Questi vantaggi che derivano un po' da una visione così più anche stereotipata e anche un po' così addolcita, no? Del ruolo delle donne, che, se abbiamo capito, hanno potuto rafforzare il sistema mafioso, no? Anche educando comunque nuove generazioni, oppure passivamente anche coprendo, no? I mariti nei clan.
Assolutamente, noi abbiamo, rispetto appunto ai ruoli che sono stati svolti dalle donne, sono dei ruoli importantissimi, a parte il fatto che noi abbiamo anche delle donne che sono state capaci di ordinare dei omicidi, come per esempio Giussi Vitale, che adesso è collaboratrice di giustizia, la stessa Musa Graviano, che investiva i capitali all'estero per i propri fratelli, abbiamo la stessa sorella di Matteo Lucia Denaro, Anna Patrizia, che era completamente coinvolta e che è stata condannata e che oltretutto dialogava e copriva la latitanza del fratello. Quindi dobbiamo anche pensare che all'interno di questo universo non ci sono soltanto donne che sono sottomesse e subalterne o che svolgono dei ruoli che normalmente riguardano le mansioni femminili, come possono essere, appunto, poco fa parlavo delle strategie matrimoniali, lei accennava giustamente ai processi educativi. Leonardo Messina dice che le donne sono importantissime perché trasmettono il pensiero del padre, quasi fossero appunto dei soggetti incapaci di avere una propria capacità di pensiero. Lo stesso Gioacchino Pennino, che era medico, diceva che la donna non è mai stata non è mai entrata a far parte del gruppo criminale con la combinazione, perché si è sempre ritenuto soggetto femminile, un soggetto debole, un soggetto fragile.
Quindi un soggetto debole e fragile, e quindi, malgrado questo loro ruolo, che comunque non è stato di secondo piano, si può dire che il potere mafioso è ancora appannaggio, no? Degli uomini. Possiamo dire e possiamo proporre una lettura di disparità di genere anche all'interno della mafia?
Assolutamente sì, questo ci tengo moltissimo. Nel senso che noi non dobbiamo considerare la mafia come un sottomondo isolato, la mafia è all'interno della nostra società e quindi riflette nel bene e nel male, naturalmente in alcuni casi amplificandoli, quello che sono le diseguaglianze, le disparità, il tetto di cristallo e altro. Noi non ci dobbiamo stupire che abbiamo poche donne che sono, come dicevo poco fa, di Giuse Vitale, che addirittura per un certo periodo prendono la reggenza del mandamento. Se noi andiamo a guardare che cosa succede nella società normale, i ruoli apicali che sono in mano alle donne sono veramente in percentuale molto molto ridotta. Ma volevo aggiungere un altro elemento, sì, che sfata un pregiudizio: la violenza contro le donne all'interno dei contesti mafiosi. Normalmente noi diciamo, sentiamo dire le donne dai mafiosi, donne e bambini non si toccano, ma non soltanto noi abbiamo degli omicidi di donne commessi, come poco fa, appunto, come vendette trasversali, oppure come azioni punitive perché c'erano state dei tradimenti ad altro, ma quello che più impressiona è una violenza fisica, una violenza di genere, è una violenza sessuale che viene compiuta all'interno del contesto familiare. Noi abbiamo per esempio appunto varie storie, sia nell''Ndrangheta che in Cosa Nostra, di donne. La stessa Carmela Iuculano di Cerda raccontava appunto di aver subito violenza sessuale da parte del marito, di aver addirittura tentato il suicidio più volte proprio perché non ce la faceva più. E già nel 1983 una delle primissime donne che poi dà il proprio diario ai carabinieri e consente di far arrestare la sorella anche del marito, Margherita Petralia, scriveva una lettera bellissima, se posso leggo proprio le prime due righe,
sì.
Lei dice: sto per scrivere queste pagine perché un giorno possono essere lette, dato che per ora non posso fare altro, Sono la moglie di Sugamiele Gaspari, sono la moglie perché tanto tempo fa mi sono sposata con questa persona, anche se non lo sono a tutti gli effetti, mi spiego meglio, sono la moglie davanti alla gente, ma realmente sono la cameriera, la prostituta con cui sfogare i propri istinti animaleschi. Sono anche la cosa da prendere a pugni e a calci al momento del nervoso. E se oso parlare, sono ancora calci e pugni. Mm-hmm. Ma purtroppo l'ho voluto io. E così via.
Quindi,
e abbiamo
certo.
Quindi un elemento ancor più amplificato, naturalmente, laddove in un contesto come quello mafioso la violenza è uno strumento, diciamo, assolutamente usuale, per cui viene adoperato in maniera diciamo abbastanza diffusa anche nei confronti delle donne. La stessa abuse vitale di cui ho parlato poco fa, che ordinava omicidi, veniva picchiata regolarmente dai fratelli.
Certo, quindi la discriminazione, disparità di genere, diciamo così, e poi violenza non solo sessuale, violenza fisica in generale. E allora però mi viene le vorrei ancora chiedere, poi dobbiamo chiudere. Il ruolo delle donne nell'antimafia, ci sono state, passa dalle donne pentite, passa dalle donne che hanno voluto uscire da questo mondo.
Sì, il ruolo delle donne nell'antimafia è un ruolo che mi fa piacere questa domanda, è un ruolo che è antico come l'antimafia stessa, cioè noi già nei fasci siciliani alla fine dell'Ottocento abbiamo dei fasci di sole donne che appunto rappresentano in qualche modo la contrapposizione al modello mafioso per la conquista delle terre, quindi per la possibilità di poter avere le terre da coltivare. E addirittura c'è uno studioso siciliano, Renda, che parla della nascita proprio del femminismo all'interno di questo, di queste
organizzazioni
appunto dei fasci femminili. Dopodiché un altro dato interessantissimo è la specificità della contrapposizione, non solo le donne collaboratrici e le donne testimoni di giustizia, ma anche alcuni, io ci tengo, alcuni movimenti antimafia che nascono proprio con una connotazione prevalentemente femminile
sì.
Utilizzando un linguaggio che passa attraverso la corporeità. Noi abbiamo l'associazione Donne contro la Mafia che nasce negli anni 80 e poi altre due importantissime che sono il Comitato dei Lenzuoli che nasce nel 92, laddove appunto è una donna che decide di mettere fuori quello che è più intimo, che è il lenzuolo dove ciascuno dorme, è per far vedere che la propria opposizione al potere mafioso.
Certo, quindi è importante, lei ci sta dicendo Alessandra Dino che naturalmente è un ruolo importante, ha parlato anche di associazioni come Donne contro la Mafia, un'associazione nazionale, è diventata un'associazione nazionale.
È un'associazione che è nata negli anni 80 e che ha seguito anche quelle pochissime donne che si sono costituite parte civile durante il maxi processo e che poi si sono ritirate a seguito di minacce. Poi abbiamo per esempio l'associazione delle donne per il digiuno, sempre nel 92, dopo le stragi, dopo le donne appunto digiunano proprio mettendo in gioco la propria corporeità perché sono nauseate dal potere mafioso e riescono effettivamente a far allontanare il prefetto di Palermo e anche il procuratore attraverso questa loro azione.
Quindi insomma un tema davvero molto caldo, quello delle donne mafia, donne contro la mafia, insomma grazie.
È anche molto variegato,
certo.
È difficile fare delle generalizzazioni, noi qui non abbiamo il tempo.
No, però abbiamo dedicato molto, insomma 25 minuti credo che, insomma abbiamo cercato di fare una panoramica, abbiamo dato più tempo, ma è certamente un tema appunto variegato, importante e credo anche complesso, e dovremo tornare a parlarne magari in altre occasioni
grande piacere,
anche solo per conoscere, no, le associazioni delle donne contro la mafia. Nel frattempo la ringrazio, grazie Alessandra Dino,
grazie a voi per l'invito,
grazie per aver partecipato al dossier dedicato alla mafia. Lei è studiosa appunto di fenomeni legati alla criminalità organizzata considerata di tipo mafiosa ed è ordinaria di sociologia della devianza all'Università di Palermo. E vi voglio ricordare in chiusura del dossier che Moby Dick sabato mattina riprende il tema del dossier di Alphaville, ormai lo sapete, e titolo della puntata di domani è "Altro che Lupara, dalla violenza all'economia legale, i nuovi volti della mafia, l'occura Barbara Camplani", che avrà come ospiti la giurista Anna Maria Astrologo, il sociologo Rocco Sciarrone e poi nell'ultima mezz'ora giornalisti della RSI, della trasmissione Falò, che più hanno indagato su temi di mafia all'interno della Svizzera, che sono Maria Rosselli e Marco Tagliabue. Quindi una puntata di Alphaville, no, non sarà Alphaville, domani sarà Moby Dick dalle 10 a mezzogiorno su Rete 2.